Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati nella vostra radio, che porta l'Immacolata nel vostro cuore. Ecco, continuiamo la trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe, stiamo leggendo il testo di San Giuseppe di Tarcisio Stramare, dai padri della Chiesa, gli scrittori ecclesiastici fino a San Bernardo, edizione Studio Domenicano nel 2021. Ci spostiamo adesso, sempre nel IV-V secolo, fine IV, inizio V secolo, alle omelie pseudo-cristostomiche. Sono delle omelie, voi sapete, attribuite a San Giovanni Crisostomo, ma non sono sue, insomma, probabilmente non sono sue, forse sono della sua scuola, forse sono dei suoi discepoli, sono dei suoi vicini. E comunque, ecco, vediamo questa prima omelia. Sono 54 discorsi su Matteo, uniti alle opere di San Giovanni Crisostomo del secolo VIII, denominata Opus Imperfectum in Matteo, motivo della sua incompletezza, che non riguarda tuttavia i primi due capitoli di Matteo. Quindi è un commento a Matteo, quindi Pseudo Crisostomo, di omelie sul testo evangelico, sul testo biblico, così come faceva il grande santo. Ecco, vescovo di Costantinopoli. L'opera sembra essere stata composta originariamente in latino al nord-est dell'Italia, in epoca non posteriore alla fine del secolo VIII, probabilmente verso la prima metà del secolo VI, come reazione cattolica contro gli eretici, gli ariani e i monofisiti in particolare. Lo pseudo Crisostomo adduce tre ragioni per la nascita di Gesù ex virgine sine patre. Ecco, quindi tre ragioni particolari per la nascita di Gesù. Il Cristo discende dal seme di Davide secondo le promesse divine. Quindi ecco, c'è una paternità che è spirituale, come anche quella di Davide fu spirituale, perché sì, era il figlio di Jesba, in quanto re era figlio di Dio, era servo del Signore. Questa nascita straordinaria extra natura umana permette di intravedere il mistero della divinità di Gesù. Non era conveniente, infine, che l'unigenito di Dio, venuto per sanare il mondo dalla corruzione, nascesse in modo ordinario, ex corruzione coniugi, dal momento che l'unione carnale è un male anche nel matrimonio. Sì, c'è questa presa di posizione un po' estrema, no? Ecco, in effetti. Remedium concupiscens, si dice, no? Ancora nella teologia scolastica. No? Eh sì, anche perché l'unione carnale divide più che unire, ecco. Divide, insomma, gli sposi e li fa un po' portatori di un certo piacere, di un certo egoismo personale, contraccambiato. L'autore ritiene che Maria al momento dell'Annunciazione coabitasse già con Giuseppe, pur non avendo ancora celebrato solennemente le nozze. Egli si ispira qui alle spiegazioni date da Origene, Esebio di Cesarea, in particolare Giovanni Crisostomo. Ante quam convenirent, va riferito alla consumazione del matrimonio e non alla vita in comune, prima di vivere insieme. Significa che Giuseppe ricevette di nuovo Maria nel suo spirito, ma non che l'avesse presa nella sua casa, perché già vi si trovava. Spesso hanno le ragioni adottate, assicurare la fedeltà delle nozze, respingere alla madre la vergogna della fornicazione, riservare la gloria della verginità al Signore che doveva nascere. Nella seconda ragione argomenta così. Ecco allora, tre ragioni per lo sposalizio, ante quam convenirent, prima di andassero a vivere insieme, che però, ecco, questo pseudo Giovanni interpreta in maniera spirituale, far parte del proprio spirito. Nella sua casa c'era già. Ecco, quindi respingere la vergogna della madre, assicurare la fedeltà nelle nozze, riservare la gloria della verginità al Signore che doveva nascere. Perché, ecco appunto, anche razione coniugi è scorruzione coniugi, anche l'unione carnale è un male nel matrimonio. La concezione antica era questa, era più santa la vita verginale, quindi bisognava cercare di viverla in tutto e per tutto, al meglio anche nel matrimonio. Se la causa del concepimento in casa di suo marito, i giudei increduli hanno detto: non è costui Gesù il figlio di Giuseppe, a più forte ragione se l'avesse concepito fuori di questa casa non avrebbero gridato, non è costui Gesù il figlio della cortigiana. Infatti, come per colei che concepisce nella casa del marito si pensa ad un concepimento maritale, così per colei che concepisce fuori della casa il concepimento è sospetto. Sospetto dunque, il Signore dunque ha preferito che sua madre avesse un sospetto maritale piuttosto di subire la vergogna della fornicazione. Ecco, quindi c'è una scelta ben precisa, c'è il fatto, ecco, di una presunta fede matrimoniale in Maria, è preferibile questo a un essere presunta prostituta, ovviamente, no? Perché se poi i giudei la fanno questa equazione, chi la vuole fare in malizia, purtroppo. La mente umana è la più libera, la più pazza delle entità, fa cose strane, stravaganti, contrarie alla ragione. Quest'ultima frase è la formula classica di Sant'Ambrogio: Maluitate in Dominus salicos de suo orto virginale, quande matris pudore dubitare. E preferì il Signore qualcuno del suo stesso greme, ecco, e della sua stessa natura, piuttosto che far dubitare del pudore della madre. Seguendo il pensiero di altri padri, lo pseudo Crisostomo ripete che il matrimonio di Giuseppe era predestinato ad aiutare Maria nella fuga in Egitto. E quindi non c'era altro scopo che questo. Se non fosse stata sposata, chi avrebbe adempiuto un ministero di tanta necessità? Nisi desponsato de illi fuisse, te quis ministerium ei tante necessità di simpleret? Il fatto che Gesù fosse nato da una donna sposata che dubitava ed abitava in casa aveva nascosto il parto della Vergine al diavolo. Ecco. Si riprende sempre questa espressione di Sant'Ignazio, molto misteriosa, perché è nascosta al demonio la nascita di Cristo, così come anche la sua morte, e così come anche la verginità di Maria. Sono tre misteri in uno, no? È nascosta. Perché è nascosta? Se fosse stata sposata, chi avrebbe adempiuto questo ministero di necessità? Il fatto che fosse nata da donna sposata e che abitava in essa aveva nascosto il parto della Vergine al diavolo. Cioè il Signore, il diavolo, cioè, non capiva che cosa fosse il parto virginale, non lo poteva capire, perché conosceva quello solo carnale. E pensava che quello era tutto, ecco il grande errore del demonio, non pensare che Dio ha risorse infinite, no? Al di sopra di quelle che puoi avere tu, pensare e immaginare tu. Chi si fissa sulla sua testa per spiegare il mondo, la storia, Dio e tutto quanto, è uno gnostico, no? Cioè, figlio della gnosi, di una ragione secca, una ragione non aperta al nuovo, alle novità di Dio, alla grandezza di Dio, alla potenza infinita di Dio. Ecco, quindi è una ragione destinata al fallimento. Mentre la prima tipologia è presente presso altri padri, il nostro autore sembra essere il primo a stabilire un legame così stretto tra il mestiere di carpentiere e San Giuseppe e l'opera della redenzione attuata attraverso il legno della croce. Un certo accenno a questo tema si trova presso Sant'Efrem. Dovendo nascere tutti i santi della Chiesa, Vergine sposata a Cristo, Cristo nasce da una Vergine sposata, così che i servi non nascessero in modo più degno del Signore. Ma perché i figli imitano in tutto il perfetto esempio della nascita paterna, anche Maria fu la sposa di un carpentiere. Perché Cristo, sposo della Chiesa, doveva attuare la salvezza degli uomini e tutta la sua opera attraverso il legno della croce. Riguardo alla genealogia, egli ritiene che l'elenco delle generazioni sia quello di Maria, della stirpe di Davide, comporta tuttavia la sua parentela con Giuseppe. Secondo una historia poetam non incredibilis nego irrazionalis, che corrisponde alla traduzione latina del Protovangelo di Giacomo, il nostro autore pensa ad una prolungata assenza da casa di Giuseppe, ritenuto tuttavia geloso, zeloso amore, sempre sermonente. Al suo rientro rimprovera Maria come un marito, quasi sponso, sia come uomo timorato, quasi vir timoratus. Maria, che si riteneva innocente, non poteva negare il fatto, giura tra le lacrime: per Dio non so da dove provenga questo. Vir Dominus nesce onde si tocca. La reazione di Giuseppe è quella del timore. Giuseppe temette molto. in parte credette che ci fosse in lei qualcosa di divino. Secondo una riflessione tra Pseudo Crisostomo o inestimabile lode di Maria, Giuseppe credeva di più alla sua castità che alla sua gravidanza, più alla grazia che alla natura, plus gratiae quam natura. Vedeva chiaramente il concepimento e non poteva sospettare la fornicazione. Credeva più possibile che una donna potesse concepire senza marito che Maria potesse peccare. Ecco la grandezza di Giuseppe. È proprio nella sua fede, non si ferma davanti al fatto, che è il fatto giuridicamente incontrovertibilmente prova di un delitto. Invece per lui no. Ecco, quel fatto lì può essere anche un atto di virtù, anche se sembra un delitto, no? Ecco, la Madonna non parla, non gli dice nulla, è la grazia che parla da sola. Ecco, chissà quali effluvi di grazia, no? Procedevano da quel grembo. Quanta pace, quanta serenità, quanta gioia. Ecco, non può stare insieme la corruzione con la gioia, no? Il peccato con la grazia. Sono due cose che non stanno insieme in nessun modo. Beh, questo avveniva nel grembo di Maria, anche al cospetto di Giuseppe. Giuseppe si meravigliava che questa donna fosse così piena, ricca di grazia, non aveva cessato la sua pienezza di grazia, così come l'aveva conosciuta un tempo, prima che rimanesse incinta. E questa grazia aumentava, 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 anzi, le dà la forza di fare quel lungo pellegrinaggio fino a Ein Karim, la città della Giudea, dove abitava la cugina Elisabetta. Queste non sono frutti del peccato. Impossibile pensare al peccato. Ecco, San Giuseppe, sicuramente davanti a questa situazione, avrà riflettuto tutte queste cose, avrà visto la grazia Maria, no? Avrà visto com'era più splendente, più luminosa, com'era foriera di grazia. Se il saluto, il solo saluto di Maria, riempie di Spirito Santo Giovanni Battista, appena concepito nel grembo di sua madre Elisabetta, quanto più allora San Giuseppe doveva essere ricolmato di queste grazie. Quanti saluti da Maria. Era una convivenza, era un matrimonio. Ecco, e questo matrimonio era foriero di una grazia infinita per Giuseppe. Non pensiamo solo al fisico, no? Ma quanto Spirito Santo palpitava nel suo cuore in più per l'avvento del Signore. Allora, come faceva a ripudiare Maria, la sua sposa? Per il motivo che era senz'altro la causa della sua stessa gioia, no? Quel bambino che era nel suo grembo, anche se non era il suo, non era il suo carnalmente, ma era il suo spiritualmente. Ognuno può dire Padre Pio di tutti, dice un testo di Padre Pio, è stato scritto lì sino alla sua tomba, no? Nessuno può dire, può non dire che Padre Pio di tutti, perché è di tutti effettivamente, è così, non si può non dire che Gesù è maestro di umiltà e di santità. E la Madonna, però, e tutti gli altri, tutti noi dobbiamo arrivarci a questo culmine di grazia, a questo culmine di benedizione e di salvezza. E allora, ecco, dobbiamo impegnarci come Giuseppe, grande modello, ecco, di contemplazione, di scrutazione delle cose divine. E quindi anche, ecco, padre della Chiesa, padre universale della Chiesa. Ecco, un unico argomento vincente è il comportamento trascorso. Considerati tutti gli argomenti pro e contro, rimaneva solo il presentimento della grazia di Dio, ciò che era nel suo seno, fosse divinamente suo. Ecco, questa mia fede nel Signore. È veramente mia, quella che mi fa andare avanti nella vita. Ecco, quello che mi fa essere ciò che io vorrei, no? Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione. Cari fratelli, di là di poco. Sì. Ave Maria. Ave Maria, riprendiamo, cari fratelli, la nostra trasmissione su San Giuseppe. Unico argomento vincente era il comportamento trascorso con Giuseppe. Cioè, la motivazione per cui Giuseppe non attacca la Madonna, ma è inebriato, no? Dalla sua grazia. Sente una grazia enorme, infinita, indiscussa, nello stare con Maria, e non vuole accusarla, non vuole accusarla in nessun modo, perché è questa creatura così sublime, così superiore a tutte le creature, lui lo percepiva questo. Non si sta vicino alla Madonna rimanendo tali e quali. E questa gravidanza aveva accresciuto le grazie di Maria. Non pensiamo solo all'esterno, no? Cioè c'è un mondo spirituale che dobbiamo considerare. C'è un mondo soprannaturale. C'è un mondo che non è quello del diritto. Il diritto è freddo, il diritto è meccanico, il diritto è sul dato positivo, no? Si fonda. C'è un dato positivo imperscrutabile, che è quello della grazia, che è quello dello Spirito Santo. Secondo il pensiero dei padri, lo Pseudo Crisostomo ripete che il matrimonio di Giuseppe era ad aiutare Maria. Quindi, ecco, questa considerazione è, insomma, già lo faceva una cosa diversa da quello che è per sempre il matrimonio, insomma, la nascita, la generazione, Dice, lui sa che è il custode, sa che è il custode. Già secondo lo pseudo Crisostomo, la visita di Maria alla sua parente Elisabetta comprende anche la constatazione della verità del messaggio angelico, a più forte ragione Giuseppe aveva bisogno della conferma dell'angelo, che aveva tre scopi. Primo, perché l'uomo giusto non facesse per ignoranza una cosa ingiusta per un motivo giusto. Secondo, per l'onore della madre stessa, la cui dimissione dalla causa di Giuseppe aveva creato un cattivo sospetto, se non presso i fedeli, almeno presso gli infedeli. Terzo, conoscendo Giuseppe il Santo Concepimento, avrebbe custodito Maria più diligentemente. Prima l'aveva rispettata per motivo di giustizia, proprio disciplina e giustizia, dopo anche per il rispetto di un tale parto. Ecco, quindi c'è qualcosa di soprannaturale, di sostanzialmente elevato, sostanzialmente ineffabile, che non si può paragonare in alcun modo alle cose, ecco, del mondo. Ecco, Giuseppe aveva tre scopi con la dimissione per l'onore della madre, perché appunto non si teneva degno di questo. Poi, per non creare un cattivo sospetto presso i fedeli e gli infedeli, e poi avrebbe custodito Maria più diligentemente, forse anche con la separazione, no? Ecco, che con il matrimonio. Comunque, l'angelo dispone il matrimonio, quindi è la volontà di Dio questo. Riguardo alle parole dell'angelo, chiamandolo figlio di Davide, gli volle ricordare la promessa di Dio a Davide che il Cristo sarebbe nato dal suo seme. Volle ricordargli questa grandezza, che ecco, da Davide sarebbe nato il Messia. Quindi è la conferma ulteriore della grandezza di Giuseppe, oltre al fatto che appunto aveva uno scopo sociale, uno scopo etico, uno scopo soprannaturale, quello di, ecco, preservare la Madonna, preservare la nascita di Cristo, preparare l'incontro con Cristo. Riguardo alle parole dell'angelo, chiamandolo figlio di Davide, gli voglio ricordare la promessa di Dio. Interessante il parallelismo che il nostro autore sviluppa tra i protagonisti del racconto della caduta originale, Adamo ed Eva, il diavolo, e quelli del racconto della salvezza, Maria, Giuseppe e l'angelo. Giuseppe viene inserito nella storia della salvezza come tipo di Adamo. Come, ecco, il vecchio Adamo cadde davanti all'influsso della donna, così il nuovo Adamo, Giuseppe, non solo vuole essere, diciamo, parte, ma si ritiene indegno del mistero. Ecco, e quindi veramente una nuova creazione, anche quella di San Giuseppe. Come allora la donna, gustando del legno, fu sola ad essere sedotta e partorì la morte, Adamo invece non partecipò alla sua seduzione. Non peccò sedotto dal diavolo, ma perché acconsentì alla donna. Così ora solo Maria credette. Giuseppe invece nulla ebbe in comune nella fede del suo concepimento, ma in seguito tacendo e solo acconsentendo fu salvato. Per questo gli apparve l'angelo in sogno e non apertamente. Come Dio creò la donna mentre Adamo dormiva, così veniva consegnata divinamente la sposa a costui dormiente. Ecco, Giuseppe fa qualcosa di straordinario, no? Pur col suo silenzio, pur col suo ritegno a prendere con sé Maria, la sua sposa, ecco, riconosce la divinità di Cristo. E si adopera per lavorare, per porre in atto questa fede nella divinità di Cristo. Questa tipologia si trova già in un contesto diverso, in un modo solo accennato, presso Ironeo, collegata al messaggio dell'angelo, più precisata, si trova presso Cromazio di Aquileia, interpretando il non cognovit eam donec peperit, ma ben oltre le relazioni coniugali, che egli esclude con diversi argomenti. Egli riferisce l'espressione della indignità della persona di Maria. Infatti non la conobbe veramente prima di quale dignità ella fosse, che era stata fatta madre dell'unigenito di Dio. Ma dopo il parto, allora la conobbe perché era diventata più bella e più degna, speciosior e digna in tutto il mondo. Giuseppe, infatti, la vide rimanere vergine dopo il parto, vide il mistero della stella che, ferma sul capo del bambino, lo indicava ai magi che venivano, conobbe chi ella fosse dopo il suo parto. Giuseppe non solo vide il mistero della stella, ma vide gli stessi magi che adoravano e presentavano i loro doni divini. Ascoltò i loro discorsi, come erano venuti dall'Oriente a Gerusalemme, seguendo la stella che non disdegnò di servire gli uomini per rivelare la gloria di Dio. Ecco, anche nei magi vide la grandezza di Dio, cioè Giuseppe era immerso in un'atmosfera soprannaturale. Era immerso in un'atmosfera divina. Non poteva, ecco, quindi agire contro questa atmosfera. Anche se il Vangelo non lo dice, sembra normale ritenere che Giuseppe sia stato presente all'evento dei Magi. Già Giovanni Crisostomo nominava tra le gioie di Giuseppe l'apparizione della stella e l'adorazione dei Magi. Al contrario, nel secolo IX, Rabbano Mauro escluderà completamente San Giuseppe da questo episodio. L'episodio della fuga in Egitto offre l'occasione di risolvere in forma di dialogo un problema teologico. Giuseppe domanda all'angelo il motivo del comando della fuga. Come il figlio di Dio fugge davanti all'uomo, chi libererà dai nemici se lui stesso teme i suoi nemici? Ecco la risposta. Innanzitutto egli fugge per rispettare in tutto la regola dell'umana natura che aveva assunto. Nel caso particolare, perché conviene alla natura umana e all'età infantile fuggire il potere minaccioso. Anche Origene spiegava la fuga in Egitto come un ricorso a mezzi umani ordinari. Giuseppe non fece nessuna domanda, prova questa della sua obbedienza pronta e generosa. Interessante il commento all'ordine dell'angelo. Accipe puerum te mater meius. Vedi che Giuseppe non era eletto per un matrimonio ordinario. Coniugium con Maria, ma per servirlo nel suo viaggio in Egitto e ritorno, chi l'avrebbe aiutata in così grande necessità se non fosse stata lui sposata? Infatti, a prima vista, Maria nutriva il bambino, Giuseppe custodiva. Difatti, il bambino nutriva la madre, Giuseppe difendeva. Perciò non dice prendi la madre e il suo bambino, accipe puro, et madre meius. Perché questo figlio non è nato per lei, ma è stata lei preparata madre per quel figlio. Ne era gloria del figlio avere quella madre. Ma di lei era la beatitudine di avere questo figlio. Insomma, questo è l'ordine che esisteva in quella santa famiglia. Gesù occupa il posto centrale, Maria e Giuseppe esistono e vivono solo per Gesù. Ecco, quindi, tutti i padri, ecco. In questa situazione vedono la grandezza di Giuseppe. Bene, cari fratelli, ci fermiamo qui per questa nostra seconda, ecco, puntata su Crisostomo, pseudo-Crisostomo. E seguiamo San Giuseppe nella sua grandezza, nella sua misericordia, nella sua forza di essere con il Signore, sempre. Ave Maria, cari fratelli, di là di buon consiglio.